Blaise Pascal è una delle grandi figure della modernità europea. Al tempo stesso matematico, fisico, uomo di fede, teologo e grandissimo filosofo. Attraversa come una meteora il 600 francese, perché nasce nel 1623, si spegne nel 1662, non ha nemmeno compiuto 40 anni, eppure ha lasciato delle tracce memorabili nel campo appunto della matematica e della fisica in particolare, ma anche in un altro settore, nel settore direi della ricerca spirituale, proprio con quella cattedrale non finita che sono i suoi pensieri, in realtà frammenti di una grande apologia della religione cristiana. Pascal vive in un'epoca tormentata in cui la divisione religiosa dell'Europa ha minato la compattezza della cristianità. La Chiesa di Roma si oppone ai protestanti che sono anche in lotta talvolta tra di loro. L'esperienza politica è delle più tormentate, dall'inquieta Francia di Mazzarino e della Fronda fino al debutto della monarchia di Luigi XIV, cioè il Re Sole, per non dire delle tragedie della Germania e dell'Europa centrale sconvolta dalla guerra dei Trent'anni. E il dissesto religioso e politico ha colpito anche al di là della Manica, perché il periodo di Pascal è anche il periodo di Cromwell, della grande ribellione in Irlanda, Scozia e Inghilterra e del primo esperimento repubblicano in Inghilterra, peraltro per adesso l'unico. Quindi un momento di grande turbamento politico e religioso, solcato da due grandi eredità del secolo precedente, e cioè da una parte la rivoluzione in astronomia, che ha comportato dei grandi cambiamenti nelle scienze matematiche e fisiche, e a questo Pascal presterà particolare attenzione, e nello stesso tempo anche la grande rivoluzione portata dalla scoperta del nuovo mondo che sul lungo periodo è destinata a cambiare anche la stessa economia europea. Quindi in questo momento di novità profonda e di grande disordine sotto il cielo si situa la riflessione di Pascal, che nasce da un talento prodigioso, perché Pascal è quello che si potrebbe dire un enfant prodige, che giovanissimo riscopre la geometria di Euclide sotto la guida del padre Etienne e sempre giovanissimo inventa una calcolatrice. Una macchina, dice lui, che permetterà di fare calcoli, le quattro operazioni fondamentali dell'aritmetica, senza ricorrere né alla matita né ai gettoni. Così quello che prima sembrava un ragionamento diventerà una pura azione meccanica. La macchina non sbaglia, magari è più lenta, non ha l'intuizione dell'essere umano, ma non commette errori. E proprio per questo la macchina di Pascal è uno strumento utilissimo nella vita di tutti i giorni, tant'è vero che Pascal l'aveva addirittura pensata per aiutare il padre che era esattore delle imposte. Pascal è un grande della matematica, la geometria mi affascina e lo confesserà a Pierre de Fermat, uno dei grandi matematici del tempo di Pascal, il quale gli dice: continua a lavorare nella geometria, è uno dei mestieri più belli del mondo. Ma la risposta di Pascal è comunque un mestiere. Pascal cerca qualcosa di più e di al di là delle scienze, della geometria, delle probabilità, del calcolo. Lo troverà, come avremo modo di dire, proprio in una esperienza religiosa straordinaria. La Francia dell'epoca di Pascal è segnata, come altri paesi europei, dalla grande divisione tra la Chiesa di Roma da una parte e le esperienze della Riforma protestante. In questo contesto, l'arma forse più acuminata della Controriforma cattolica è fornita dalla potentissima Compagnia di Gesù. La Compagnia di Gesù non è soltanto uno strumento potente de propaganda fide nell'Europa, è anche un modo con cui la Chiesa di Roma guarda il mondo intero. Basterebbe pensare all'esperienza dei gesuiti nelle Americhe o dei gesuiti sempre in Cina. Contro questa struttura, però, si muove anche una parte del mondo cattolico, in particolare del mondo cattolico in Francia. Nella città di Ypres ha preso fuoco, diciamo così, un grande movimento spirituale dovuto al vescovo di Ypres, Cornelio Giansegno, se lo italianizziamo. L'idea di Giansegno era quella di mettere bene in chiaro quei capisaldi della dottrina della salvezza cristiana che dovevano permettere di confutare appunto gli errori dei protestanti, in particolare gli errori dei calvinisti. Ma le controversie non sono tanto o solo con i protestanti, sono nel mondo cattolico stesso. Perché Giansegno se l'è presa con il carattere troppo corrivo al mondo, diciamo così, con il lassismo dei gesuiti. I gesuiti hanno troppo insistito sulle capacità puramente umane di raggiungere la salvezza e di acquistarsi meriti per l'altra vita, da aver dimenticato l'elemento salvifico insito nella grazia di Dio. Per i giansenisti la religione non va messa al servizio della politica. La religione si basa su principi forti in cui l'intelletto umano è di portata scarsa, mentre quello che conta è la fede riaccesa dalla memoria della tradizione. Sotto questo profilo, allora, la politica mondana dei gesuiti, pronti talvolta a forti compromessi politici ad maiorem Dei gloria, è qualcosa che per un giansenista è semplicemente inaccettabile. Blaise Pascal si è avvicinato in più di un'occasione della sua vita ai giansenisti, ne condivide rigorismo morale, niente trucchi ad hoc o delle mosse di opportunismo in questioni di giustizia, e quindi è la persona adatta per l'operazione di resistenza all'offensiva dei gesuiti. Mostrare che Giansegno è stato condannato in modo sbagliato, che le sue proposizioni non sono di tipo calvinista o comunque non vanno interpretate come se portassero acqua al mulino del rigorismo protestante, e nello stesso tempo ribadire la grande tradizione della salvezza attraverso Cristo, che è uno dei grandi temi dell'esperienza di Port-Royal, e che Pascal farà suo dopo quella che si chiama la sua seconda conversione. Già negli anni 40 del 600 Pascal si era sentito tediato dai divertimenti della vita mondana e aveva deciso, per usare le parole della sorella Gilbert, di gustare Dio. Si vede che Pascal per gustare Dio ha bisogno di tempo, perché ha ancora una parentesi di vita mondana, quella in cui si dà, lui dice stesso, alla volupté, al piacere carnale, ma poi è il piacere di Cristo che lo attrae, e negli anni 50 del 600, quando proprio sta compiendo alcuni dei suoi grandi studi matematici e fisici, in particolare gli studi fondamentali sulla pressione atmosferica, comincia a rivolgersi a una esperienza che considera più profonda della stessa ragione scientifica, appunto l'esperienza religiosa. Ma entra in questa esperienza da grande polemista, perché nel 1656 scrive una lettera a un padre provinciale dei gesuiti per spiegare come mai alla Sorbona di Parigi e in tanti altri settori ecclesiastici ed accademici si è sollevato un polverone intorno alle idee di Giansegno. Questo è solo il pretesto per attaccare non solo la teologia dei gesuiti, come farà nelle prime quattro lettere provinciali, ma poi per passare alla critica spietata e decisa della morale dei casuisti, cioè coloro che ritengono che la nostra condotta giusta vada decisa caso per caso, senza fare riferimento a principi generali. Pascal invece sembra difendere un'etica dei principi, considera il gesuitismo come qualche cosa di simile a un più o meno bieco opportunismo, lo chiama il gesuitismo una teologia abominevole. Scatena una grande verve polemica in queste lettere provinciali, che forse hanno il loro complemento nella lettera 17 e nella lettera 18, sono le ultime due, nelle quali Pascal sfodera tutte le armi, anche di una grande retorica e di una prosa meravigliosa, per incastrare il proprio avversario. Con il senno di poi, possiamo dire che Pascal ha vinto. Certo, sul tempo breve saranno i giansenisti a ritirarsi, ad arroccarsi nelle loro posizioni, fino a condanne sempre più dure da parte dell'autorità ecclesiastica, in particolare da Roma. Ma sul lungo periodo, il cliché del gesuita che ha prostituito la vera religione alla politica è quello destinato a vincere. Tant'è vero che qualcuno dice che le grandi polemiche antigesuitiche dell'illuminismo hanno un precedente proprio nelle provinciali di Pascal. Fu un'amara vittoria, però, a detta di uno che certo i gesuiti non amava, cioè Voltaire, il quale, certo, quando vide che gli stati europei del Settecento, del dispotismo illuminato, picchiavano pesantemente sui gesuiti, diceva: ma qualunque persona diretta ragione non può che essere contento di questo. Però attenzione, state attenti che quando i gesuiti saranno soppressi vi resteranno i fanatici giansenisti, e questi forse sono ancora peggio, perché tra un furfante e un fanatico, aggiunge col solito cinismo Voltaire, col furfante si può trattare, con il fanatico no. E ricordatevi cosa può fare un fanatico. È curioso che questa critica a Pascal venga da Voltaire. Tra l'altro Voltaire deve molto a Pascal e ne era probabilmente sottilmente affascinato. Una delle cose che forse può colpirci, se prendiamo le provinciali di Pascal, è che i contenuti che hanno fornito la materia della disputa possono parerci ormai dei contenuti desueti. Questioni sul libero arbitrio, se si possono resistere alla grazia di Dio, se potesse mai una persona santa come Pietro rinnegare Gesù, e perché l'ha fatto, perché Dio gliel'ha lasciato fare, perché non lo sosteneva più con la sua grazia. Sembrano un po' questioni teologiche di un tempo che fu. Cosa ci colpisce invece del scritto di Pascal, del suo modo di presentarsi? Io direi una prosa da cui emerge uno splendido coraggio intellettuale. Per esempio, nella lettera 17, Pascal si rivolge ai gesuiti in questo modo: tutto il credito di cui potete godere non servirà mai nei miei confronti. Io non spero nulla dal mondo. Non ne temo nulla, non ne voglio nulla. Non ho bisogno, grazie a Dio, né del favore né dell'autorità di nessuno. Così, o padre, io sfuggo a ogni vostra presa. Potete ben ordire violenze contro preti e dottori, ma non contro di me, che non ho questi titoli. Abbastanza informato delle vostre massime e ben risoluto a combatterle finché crederò che Dio mi impegni in questa lotta, senza che alcuna considerazione umana possa arrestare o rallentare il mio impeto. Questo è Pascal quando, in un crescendo nelle sue provinciali, si sposta dalla semplice polemica dottrinale o morale al nucleo centrale della questione. Nemmeno un papa può decidere questioni di coscienza, e lo dirà non solo in questa 17ª lettera, ma nella 18ª. Nella 18ª, proprio sul finale, fa un esempio che io considero meraviglioso e ci fa capire bene come Pascal sia profondamente moderno. Infatti, dice, anche un papa può essere mal consigliato, anche un papa in questioni mondane può sbagliarsi. Nemmeno un papa può cambiare un dato di fatto, perché i dati di fatto sono quelli che sono e non c'è autorità umana che possa modellarli a suo piacimento. Prendete, aggiunge Pascal, il caso di Galileo Galilei. L'avete processato. Eppure, se un giorno si dimostrasse che è davvero la Terra che gira su se stessa e gira intorno al Sole, voi potreste rinnovare le vostre condanne di Galileo e non ottenereste un bel niente. Perché appunto una questione di fatto o di ragione non può essere domata da alcuna autorità mondana, nemmeno un'autorità mondana che si pretende spirituale. Direi che questo è un meraviglioso esempio della difesa della libertà dei filosofi fatta da Pascal. Pascal è uomo estremamente attento alla nuova astronomia, alla nuova fisica, convinto che il sistema del mondo sia quello di Copernico, che quindi che Galileo abbia avuto ragione, e che forse abbiano avuto ragione quei filosofi che da visionari hanno dichiarato l'infinità del mondo. Pascal è lo stesso che riconosce che gli spazi possono essere infiniti. Ma invece di sentirsi esaltato, come a suo tempo era Giordano Bruno nel 1584, quando componeva dell'infinito universo e mondi, Pascal aggiunge anche che il silenzio di questi spazi infiniti mi angoscia. Quindi siamo in un universo infinito, in una sfera senza limite, e quindi ogni punto può essere preso come centro della sfera, il che vuol dire che ogni punto di vista equivale all'altro. E in questa infinità, appunto, l'animo di Pascal sembra essere scosso da un brivido d'angoscia, proprio perché scopre quanto è poco o nulla l'essere umano di fronte alla potenza infinita del creato. Sperduto nel universo infinito di un Cusano o di un Giordano Bruno, quello stesso universo che ci viene rivelato dall'astronomia o dalla fisica, l'uomo di Pascal gode di una posizione doppia. Come scrive nei Pensieri, Pascal ci dice che l'uomo è nulla rispetto al tutto, ma è un tutto rispetto al nulla. Come fa a essere tutto e nulla in un colpo solo? È una natura duplice che è tipica dell'uomo, ma uno potrebbe dire anche tipica di qualunque cosa che si trovi nel mondo, una sedia, una pietra, una montagna, un gatto, un qualunque organismo vivente. A questo tipo di obiezione Pascal risponde sottolineando che è vero, ogni cosa può essere un tutto o un nulla, proprio come un numero è più grande di zero, ma è niente rispetto a un ipotetico numero infinito. Però, a differenza del gatto, della sedia, della montagna, la creatura umana, secondo Pascal, è consapevole di questa doppia natura. E quindi il pensiero è ciò che rende peculiare la condizione dell'uomo. La condizione dell'uomo è svelata dal pensiero e quindi è tradotta nel linguaggio. Questa valorizzazione del pensiero e del linguaggio unisce profondamente la esperienza di Pascal alla grande logica del suo tempo, proprio al grande lavoro, per esempio, di una figura straordinaria come Arnauld. e l'interesse per il pensiero e per il linguaggio diventa così fondamentale. È attraverso il pensiero che l'uomo scopre anche la nobiltà, oltre che la miseria, della sua condizione. La nobiltà sta nel capire la propria miseria, nel rendersi conto della propria miseria. E qui Pascal si muove su una prospettiva culturale estremamente articolata ed ampia. Aveva studiato due grandi pensatori, uno della classicità e uno del secolo precedente, Epitteto e Montaigne. Epitteto aveva spiegato come, nonostante la propria debolezza, l'essere umano, vincendo la parte peggiore di sé, può raggiungere delle forme alte di virtù. Epitteto. Montaigne aveva mostrato invece la stessa debolezza della ragione umana e l'inutilità dell'orgoglio dell'uomo. Montaigne è un grande esponente della tradizione scettica. L'analisi della natura umana ci mostra la debolezza dell'uomo, la fragilità. Fragilità che si esplica nel fatto che non c'è, per esempio, una morale unica per tutti, non c'è nemmeno un senso di giustizia. Signore, perché mi ammazzate? Ah, voi vivete dall'altra parte del fiume. Quello che è legittimo al di qua dei Pirenei è illegittimo dall'altra parte. Quello che puoi fare sulla riva destra del Reno non lo farai sulla riva sinistra. Le morali cambiano come cambiano gli usi e i costumi, e la cosa migliore è quella, quando uno si trova in un paese straniero, di adeguarsi alle abitudini dei locali per non avere grane. Un esempio di moralità che era stata data anche dal grande Cartesio, che aveva chiamata morale provvisoria, che poi è la morale definitiva a cui uno si deve assoggettare, perché siamo sempre cittadini che vagano talvolta come stranieri fuori dalla nostra città. Questo è il grande insegnamento che viene dagli antichi e dai moderni: nobiltà e miseria dell'uomo. Ma come può questa sorta di Prometeo umano venire fuori da questa condizione drammatica? E qui Pascal ha la sua risposta, non tanto, non solo nel mondo della religione, ma nella fede come incontro personale con Gesù Cristo. È Cristo la salvezza, quindi non una fede religiosa generale, non una moralità improntata a una forma di teismo, non in prove logiche dell'esistenza di Dio, ma nell'incontro con il Dio vivente, cioè con il Dio che si è fatto uomo. Quindi è in Cristo la salvezza e solo in Cristo la salvezza. Questo elemento esistenziale diventa per Pascal una delle leve fondamentali anche per giudicare dell'etica, della politica, dell'economia e persino della teologia. Tutte queste sono forme di divertimento, nel senso tecnico della parola. Divertirsi qui vuol dire staccarsi da quell'angoscia esistenziale di sentirsi nello stesso tempo un tutto e un nulla e cercare soluzioni o pseudo-soluzioni nella scienza, nell'economia, nel moralismo, nella stessa politica. Prendiamo il caso politico, dice Pascal. Attenzione, la gente normalmente vive secondo le consuetudini del proprio paese, ma poi ci possono essere degli intelletti particolarmente acuti che mostrano come alcune delle tradizioni di questi paesi siano soltanto delle costruzioni storiche e non abbiano nessuna legittimità. Si mostra in altri termini che le pretese istituzioni di giustizia non sono giuste. Cosa fa allora l'uomo inquieto? Si ribella e nasce l'arte di sovvertire gli stati. Pascal ha bene in mente non soltanto i grandi esempi storici di sovversione, quelli che avevano affascinato a suo tempo l'italiano Niccolò Machiavelli, ma ha in mente anche la sovversione religiosa di chi vuole imporre un Vangelo con le pistole, un Vangelo armato. Pascal è ben attento alle forme che sta assumendo la spiritualità del suo tempo. La spiritualità, quando si traduce in arte, in scienza, in musica, in politica, in economia. Ma tutto questo è divertimento, cioè è un sottrarre la creatura umana alla riflessione profonda sul proprio destino. Lo dice anche della filosofia. Cartesio, sei incerto, inutile. Si rivolge a quello che è stato uno dei punti di riferimento fondamentali della sua impostazione scientifica, all'uomo che ha sottolineato l'esigenza di una nuova geometria e di una nuova fisica. Eppure, quando valuta Cartesio, dice: ma Cartesio è un uomo che ha tentato di ricostruire il mondo sulla base dei principi che piacevano a lui, seguendo il gusto della sua immaginazione. Non basta. Per questo Cartesio è un po' come Don Chisciotte, il parallelo di Pascal, Don Chisciotte che crede di vedere giganti laddove ci sono solo mulini a vento. E Cartesio ci ha regalato una matematica e una fisica troppo sicure per essere vere. E quindi in questo senso Pascal è anche un grande critico di una delle menti più importanti della nostra modernità, che è appunto Cartesio. Ma la sua insoddisfazione poi va nel profondo. Va nel profondo perché Cartesio pensava che la nostra ragione ci potesse portare a Dio. Il Dio di Cartesio è il Dio dei filosofi. Invece il Dio che nel memoriale che Pascal si tiene cucito addosso e che poi sarà rinvenuto al momento della sua morte, in questo memoriale che si lega alla sua conversione, Pascal non parla dell'analisi fredda e razionale dei cartesiani, parla del fuoco di un Dio che lo possiede, e questo è il Dio di Isacco, è il Dio di Giacobbe, è il Dio di Abramo, è il Dio vivente, è il Dio che si è incarnato in Gesù Cristo. Questo è il punto di fondo. E quindi, sotto questo profilo, l'esperienza di Pascal è quella di un'anima che non sente più alcun rispetto per una tradizione peraltro illustre dello stesso pensiero cristiano, da Tommaso a Cartesio, che ha cercato il punto di partenza delle verità della fede dalle considerazioni della logica, della matematica o della fisica. Quindi non è questa scala razionale con cui si ascende a Dio, è con la viva esperienza del cristiano invece che si riesce a avere almeno un'idea di quel Dio che parla attraverso Gesù Cristo. Gesù Cristo chiarisce a noi stessi la nostra natura, perché quel Dio era nascosto dentro di noi, più dentro della nostra parte più intima, ma appunto adesso è il momento che si riveli. Pascal, nei momenti in cui era più, come dire, colpito, affascinato dal divertimento mondano, si era dedicato anche a uno dei settori che allora colpiva non poco intelletti raffinati. La natura dei giochi d'azzardo e quello delle scommesse che si possono fare sui giochi d'azzardo, no? Per esempio sulle partite a carte, sulla roulette, su un mucchio di altre questioni in cui domina l'incertezza. Si può avere una scienza dell'incertezza? Questo era stato al centro di uno scambio di opinioni tra Pierre de Fermat e Blaise Pascal. Oggi noi riconosciamo in questo scambio di lettere uno dei grandi momenti fondativi di una disciplina che si chiama calcolo delle probabilità. Pascal ha poi, come dire, lasciato alle sue spalle questi interessi mondani, ma non è venuto meno il suo interesse per la probabilità. La probabilità non è, come pensavano i gesuiti, il fatto che la gente approvi una conclusione piuttosto che un'altra perché pare plausibile a un maggior numero di persone. La probabilità è uno studio attento delle modalità secondo le quali noi prendiamo decisioni in condizioni di rischio e di incertezza. E quante cose si fanno per l'incerto, scrive Pascal in uno dei più celebri dei suoi pensieri. Guerre, rivoluzioni, spedizioni per mare, affari d'amore? Beh, allora, se in tutti questi aspetti della vita talvolta noi decidiamo sull'incerto, attenzione, perché non dovremmo decidere per l'incerto anche nel caso che forse è quello che ci coinvolge di più? Dio esiste oppure Dio non esiste? La ragione non sa scegliere. Siccome Dio esiste o Dio non esiste, non può essere deciso per argomenti fattuali o razionali, noi dobbiamo semplicemente dire che diamo probabilità un mezzo a Dio che esiste e una probabilità un mezzo al fatto che Dio che non esiste. E allora, dice Pascal, noi dobbiamo partire da qui. E l'ateo, il miscredente, l'indifferente potrebbe dirgli: ma perché devo partire da qui? Perché io devo pormi il problema se Dio esiste o se Dio non esiste? Potrei lavarmi le mani di tutto questo. E Pascal risponde: no, on est déjà embarqué, ci sei dentro anche tu nella barca. Comunque tu agisca, dovrai confrontarti o con un Dio che esiste o con il vuoto, con la non esistenza di Dio. Tra l'altro è molto bella questa immagine dell'uomo come una barca squassato dai venti, delle passioni, delle emozioni, che ad un certo punto deve prendere decisioni nel mare tempestoso delle incertezze. E allora cosa succede? La regola delle parti, come si diceva allora, cioè quello che noi oggi chiamiamo il calcolo delle probabilità, ci può essere d'aiuto, perché se noi ammettiamo che Dio non esiste e Dio esiste, abbiano la stessa probabilità, dobbiamo vedere quale utile ne ricaviamo a seconda delle linee di condotta che noi seguiamo. Ci comportiamo bene, sacrifichiamo i beni terreni all'amore di Dio. Se Dio esiste, ci ricompenserà con una infinita beatitudine. In gioco è l'infinito, di nuovo. D'altra parte, supponiamo che Dio non esista. E allora cosa abbiamo perduto? Abbiamo perduto un po' di beni terreni. Ma se invece Dio esiste e noi l'abbiamo negato, abbiamo vissuto per i beni terreni, abbiamo perso un vantaggio infinito. Ecco che allora è sempre bene scommettere su Dio. Scommettere su Dio qui vuol dire vivere come se Dio c'è, perché se veramente c'è, conquistiamo l'eterna beatitudine. Se invece non c'è, abbiamo sacrificato soltanto i beni effimeri della nostra esistenza mondana. Vi convince o no l'argomento di Pascal, questo argomento da scommettitore, da giocatore d'azzardo? Questa prova dell'esistenza di Dio che non riguarda la dimostrazione logica che Dio c'è o non c'è, come ancora faceva Cartesio, ma piuttosto vi dovrebbe convincere ad agire come se Dio ci fosse. Se vi convince, bene. Se non vi convince, bisogna ancora rifletterci. Forse Pascal è il primo a non essere totalmente convinto. Perché subito dopo aggiunge, attenzione, non basta tutto questo. Forse l'ateo ancora è renitente. Forse pensa che la probabilità che Dio ci sia assolutamente zero. E allora non ha più senso il ragionamento. Mentre basta dare una piccola probabilità finita diverso da zero, e l'argomento di Pascal funziona ancora, senza necessariamente fare la simmetria un mezzo e un mezzo. E allora cosa facciamo? Beh, l'ateo sincero non può che guardare cosa fa Pascal stesso e tenere presente che questo argomento gli viene rivolto, dice Pascal, da uno che prima era come lui e poi si è convinto, o comunque che ha cominciato a comportarsi come Dio ci fosse, che si è messo in ginocchio e ha cominciato a pregare, a frequentare la Chiesa, a comportarsi da buon cristiano. Fa come me, dice Pascal, imitami. Ti sembrerà di diventare sciocco, il termine che usa Pascal è terribile, divenir bête, diventare uno sciocco. Eppure solo così, con questa imitazione, che potrai veramente vivere da cristiano. Questo è un argomento estremamente sottile e importante, perché l'elemento della sottomissione è fortissimo in questa prospettiva. Pascal ne era perfettamente consapevole, e proprio qui sta la forza finale della sua argomentazione. In questo senso la sua è una sottomissione appunto a Dio, all'Altissimo, però sempre mediato, è importante la figura del mediatore, dalla seconda persona della Trinità, cioè da Gesù Cristo. Io aggiungerei anche, come potrei dire, la novità e la profonda modernità di Pascal rispetto alle prove tradizionali sull'esistenza di Dio e a tutta la teologia che si ispirava a queste prove. È un armamentario che Pascal ha ritenuto inutile e che ha sostituito con questo doppio ragionamento, prima delle probabilità e poi della sottomissione. L'ateo moderno deve fare i conti con questo ragionamento pascaliano. In questo senso io sono d'accordo con chi vede in Pascal proprio la prima grande svolta per quelle considerazioni esistenzialistiche che poi saranno così importanti nel pensiero non solo dell'Ottocento, anche soprattutto del nostro Novecento. Il Prometeo cristiano ha risolto finalmente la sua sfida con il mondo e, tra virgolette, ha vinto lasciandosi alle spalle al mondo e ritrovando invece la verità profonda in Cristo. È il giudizio che dà tra l'altro un grande critico letterario e storico, Sainte-Beuve, proprio nella sua grande opera dedicata all'esperienza giansenistica di Port-Royal. Propongo una sorta di collage filosofico. Riprendiamo l'immagine cara Pascal. L'uomo è una canna che pensa. Qualunque gelata, qualunque soffio di vento può annientarlo. Eppure il fatto che è consapevole della sua condizione lo rende in un qualche modo privilegiato nella gamma delle creature, perché sa di essere fragile. E prendiamo Voltaire. Voltaire, nel suo dizionario filosofico, paragona non l'uomo singolo, ma i vari esseri umani a delle canne, anche loro. Sono piccole canne mosse dal vento, anche loro, guarda caso, deboli e fragili, sono più di una. E allora, visto che le canne, quando il vento soffia, sono costrette a strisciare nel fango, che bisogno c'è che una canna, magari per una qualche intolleranza religiosa o ideologica, pretenda di annientare i propri colleghi di sventura, i propri compagni di sventura? Siamo canne immerse nel fango, invece di farci male gli uni con gli altri, perdoniamoci i nostri torti reciproci. Qui io vedo convergere il pensatore cattolico giansenista e l'apparente deista libertino Voltaire. Ateo no, perché a Voltaire Dio piace, tant'è vero che ci dice che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Certo, questo avrebbe fatto inorridire Pascal, però al di là delle differenze di superficie c'è questa profonda convergenza appunto in quella frase che trovo bellissima: perdoniamoci i nostri torti reciproci. Pascal, come noto, scelse di morire nel mezzo ai sofferenti, in mezzo ai miserabili. Lo dava a quelli che avevano avuto il coraggio di combattere la peste andando a condividere le sofferenze degli appestati. Voltaire avrebbe detto: no, facciamo della buona medicina per fermare la peste, ma io, dice Voltaire, preferisco morire da gran signore in una bella dimora. Sono due modi evidentemente all'antitesi, almeno in superficie. Però quanto c'è di pascaliano nella grande tradizione illuministica, quando questa non dice che noi siamo tutti sudditi della dea ragione, questo è un cliché, ma ci dice che la nostra luce della ragione fioca, per dirla con un altro grande illuminista, Diderot, è la luce tenue di una candela, però non spegniamola, perché se la spegniamo finiamo nel buio. Allora, questo tipo di illuminismo, consapevole dei propri limiti, consapevole del difficile cammino della ragione, che è la cosa più terribile, far della ragione una dea, idolatrarla, ma è semplicemente uno strumento con cui andiamo avanti. Questo illuminismo critico, secondo me, deve forse a Pascal più di quanto non fosse disposto ad ammettere. L'argomento della scommessa di cui abbiamo parlato, quindi, è un po' uno dei nuclei potenti del pensiero di Pascal. Non è una semplice elucubrazione di un pensatore religioso che non si è dimenticato di essere stato un grande matematico. È invece un modo potente di unire forme diverse della ragione. Attenzione, Pascal non è un irrazionalista. Pascal è una persona che ha un autentico interesse per la ragione. Solo che aggiunge, la ragione non è mai così alta e così profonda come quando confessa se stessa, cioè come quando mostra di non essere l'unico modo adeguato per arrivare a quella che un tempo avremmo detto la verità. Sotto questo profilo, la sfida di Pascal è, secondo me, la sfida più coerente che mai sia stata fatta a qualsiasi forma di illuminismo. E questa è una delle ragioni per cui gli illuministi, i migliori illuministi, a cominciare da Voltaire, che ho già citato prima, lo tratteranno con grande rispetto. Perché si rendono benissimo conto di avere di fronte, sì certo, apparentemente un fanatico giansenista, in realtà un pensatore estremamente profondo, perché porta anche i razionalisti al limite della ragione, a vedere dove la ragione ha delle reali difficoltà. Si può accettare o non accettare l'argomento di Pascal. Qualcuno potrebbe dire che se il Dio di Pascal fosse lo stesso di Calvino, questo Dio ha già deciso se tu sei dannato o se tu sei salvato, indipendentemente dal fatto che tu scommetta o meno su Dio. Questo è uno dei tanti modi con cui si può eludere l'argomento di Pascal, ce ne sono molte altre, per esempio le scommesse che noi facciamo abitualmente nella nostra vita sono scommesse che ci danno delle utilità o delle disutilità finite e non si introduce l'elemento dell'infinito. Questo è un punto estremamente delicato perché noi sappiamo che poi avere a che fare con l'infinito è una grande sfida, non tanto non solo per i filosofi ma anche per i matematici. E la grande idea che però resta di Pascal è questo atteggiamento che porta a valutare le proprie decisioni in condizioni di incertezza sulla base delle utilità che l'individuo pone nel realizzarsi di un evento piuttosto che in un altro. E questo sarà uno dei grandi temi proprio delle concezioni soggettivistiche della probabilità che verranno fatte rivivere dai pragmatisti americani, inglesi e soprattutto italiani, ma indipendentemente dagli sviluppi che questo tipo di pensiero ripropone all'impresa scientifica, alla matematica nella fattispecie, resta il nucleo forte dell'esperienza umana di Pascal. Questo con cui, secondo me, ogni razionalista serio, ogni ateo che non sia superficiale, se vogliamo dirla così, ha il dovere di confrontarsi, cercando le proprie soluzioni e lasciando parlare quella coscienza in piena libertà che anche per Pascal era l'elemento di fondo dell'esperienza, possiamo dire anche filosofica. In questo senso Pascal, laddove nelle provinciali fa l'elogio di Galileo o orgogliosamente, ma nell'orgoglio della giustizia, si propone come uomo senza legami e senza vincoli, che nessuna autorità può coartare. Ecco, appunto, ancora una volta ci ha mostrato che la libertà del filosofo è un grande esempio di libertà anche politica, è un grande esempio di capacità di scegliere. E questo elemento individualistico, secondo me, è fondamentale per capire Pascal, che poi è uomo attento alla comunità, che non vuole uscire dalla sua chiesa, che fino all'ultimo si dichiara, almeno formalmente, fedele al Vescovo di Roma, cioè al Papa, che non vuole la rottura profonda. Però la voce del Dio nascosto, che parla dentro di noi, che risuona sempre più forte man mano che l'analisi dei propri pregiudizi viene sviluppata. E questo tipo di insegnamento fa di Pascal, secondo me, uno dei grandi pensatori dell'esperienza religiosa, che forse è un gigante assoluto nella cultura della nostra modernità.